Il Signore sia con voi.
Dal
Vangelo secondo Luca. Durante il suo viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non sono stati guariti tutti e 10, e gli altri 9. Dove sono? Non si è trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E gli disse: alza e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Gesù si sta dirigendo verso Gerusalemme. Si sta dirigendo perché ha un piano preciso che egli conosce, che ha imparato ad accogliere e a condividere con la volontà del Padre, perché è favorevole a far che la volontà del Padre si compia. Dunque sta andando a Gerusalemme per morire, lo sa, lo comprende sempre di più. Quando passa per il villaggio di Samaritani, abbiamo incontrato qualche tempo fa nella liturgia, quando passa in mezzo ai samaritani viene escluso, viene messo alla porta. Perché? Perché va a Gerusalemme. Se va a Gerusalemme vuol dire che è conforme al modo di pensare del Tempio, di quelli che contano, che stanno a Gerusalemme, e dunque, siccome i samaritani sono separati, non volendo sentirsi esclusi, escludono lui. Fissa bene questo concetto: non volendo essere esclusi, escludono lui, non si domandano chi sia, non gli interessa, solo sanno che costui sta facendo, sta seguendo un disegno, e questo disegno lo porta a Gerusalemme. Il fatto stesso che lo porta a Gerusalemme per loro è uno scandalo. Sapessero cosa ci va a fare, comprendessero che questo viaggio e questa morte è per la salvezza di tutti, anche della loro. E che questa è la salvezza anche per loro, lo sappiamo anche da questo brano evangelico. C'è un momento in cui Gesù sta andando verso Gerusalemme e si avvicinano 10 lebbrosi, cioè 10 esclusi. Stavolta l'esclusione è chiara, manifesta. Manifesta perché poi si vestono in modo tale e si comportano in modo tale che tutti, vedendoli, si allontanano volendoli escludere. La loro vita è esclusa. Fin dalla Torah, fin dall'Esodo, già Mosè aveva stabilito che questi dovessero vivere fuori della comunità, fuori dell'accampamento, cioè messi nelle condizioni di non infettare altre persone. Quando Gesù li incontra, questi si riferiscono a lui in un modo: aver ascoltato. Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Forse noi non ci abbiamo fatto caso, ma chiamarlo Maestro non significa riconoscerlo. Chi lo ha chiamato figlio di Davide lo ha riconosciuto. Perché? Perché il figlio di Davide, secondo le scritture, è il Messia. Ma maestro è uno qualsiasi. Sì, uno che insegna, è uno che conosce la legge, uno che la sa insegnare, che sa dire che qual è il pensiero di Dio, ma non è il figlio di Dio. Dunque si avvicinano a lui come uno che può fargli del bene, ma non lo hanno riconosciuto. Allora, sono esclusi e anche incapacitati. Guardate, invece stiamo parlando di noi, ci sentiamo noi esclusi in tante occasioni e pensiamo anche di essere incapacitati rispetto a Dio. Ma questi comunque si avvicinano e tentano una confidenza e lo chiamano così: Maestro, abbi pietà di noi. Gesù appena li vide, subito risolutivo della loro situazione, dice: andate a presentarvi ai sacerdoti. Loro capiscono perché. Quando uno veniva guarito dalla lepra, per qualsiasi motivo, fosse anche che guariva la sua la lebbra, comunque aveva, secondo la legge, la necessità di andare dal sacerdote e fare la purificazione. Dunque questi vanno sapendo che sono stati esauditi, che la lebbra sta guarendo, che guarirà comunque mentre vanno dai sacerdoti. Questo brano non ci racconta quello che accade, non ci dice che sono guariti, però loro ottemperano a questa cosa pensando, chissà, se l'ha detto, forse noi guariremo. Ma lasciano Gesù, non si preoccupano più di lui. Solo uno torna indietro, uno che non fa parte di questa comunità di esclusi a metà, perché è un samaritano, è escluso due volte, perché è lebbroso e perché è samaritano. Sarebbe interessante che noi ci fermassimo qualche istante a vedere nella nostra realtà interiore chi abbiamo escluso due volte. Perché non ci va a genio e lo temiamo per qualche motivo. Sarebbe un buon motivo per fare un discernimento. Quando questi chiaramente guariscono, perché anche il samaritano si vede guarito e torna indietro lodando Dio e si butta ai piedi di Gesù. E Gesù gli domanda: ma perché non sono stati guariti tutti e 10? Come mai vieni solo tu? Solo un samaritano, solo uno che comunque è escluso, per il quale noi non ci daremmo pena? Perché lo dice Gesù? Perché tutti sappiano che quello che sta facendo, cioè il viaggio verso Gerusalemme, serve proprio per tutti, anche per i samaritani. La sua morte è una morte salvifica per tutti. Guarda che per te questo è fondamentale, è capitale. Tu non ti puoi accostare a questo altare se pensi che qualcuno, chiunque, che sia un tuo parente, il tuo nemico, il tuo, che ne so, il tuo collega, o un migrante, o il nemico per eccellenza, ti puoi pensare che costui possa essere incluso dalla morte salvifica di Gesù. Se tu questo non lo ritieni, porti dentro di te una divisione, non sul tuo nemico, ma su Gesù. Chi è Gesù? Tu dici: ma guarda che io faccio questo, quando giudichi. E ormai siamo arrivati al punto che non giudichiamo non più solo l'altro che conosciamo più o meno, che comunque ci è antipatico, giudichiamo tutti, perfino il Papa. Arriviamo con i nostri giudizi ovunque. Giudichiamo tutto, perché pensiamo che se riusciamo a passare tra le file delle molte esclusioni, noi le esclusioni le facciamo, ci salveremo in qualche modo. E invece l'unico modo per salvarsi è entrare con Gesù in questa morte. In questa morte. Quando ha constatato questa cosa, Gesù dice al samaritano: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. È stato salvato due volte. Primo, dalla lebbra. Anzi, tre. Secondo, dall'esclusione che portava come samaritano, come lebbroso. Terzo, è stato salvato perché ha riconosciuto quello che gli altri non hanno compreso. L'avevano chiamato tutti maestro, lui oggi sa che costui è il Signore. E questo passaggio da riconoscere Gesù un'autorità, una persona importante, veritiera, autentica, comunque qualcuno che mi può essere utile almeno, passare a comprendere che costui invece è il Signore, cambia la mia vita. Perché se per me lui è solo un maestro, io mi limiterò a fare, come facciamo tutti, delle cose e a tentare di non farne altre, confessandoci di tanto in tanto, ma mai con l'idea di cambiare il cuore, di convertirci. Se invece lui è il Signore, noi non ci preoccuperemo più di fare o non fare questa o quella cosa, ma in cuor nostro decideremo di vivere per lui e morire con lui. Questa è la fede. E chi ha la fede in Gesù Cristo e vive per lui e con lui muore, non ha paura di nessuno. E non avendo paura di nessuno, non deve più escludere nessuno. Tutti accoglie nella speranza, nella fede, che la persona accolta potrà un giorno anche cambiare, anche se fosse crudele, anche se fosse cattiva. Ditemi voi se c'è un altro modo per pensare le cose. Quando voi confessate le vostre difficoltà, il vostro risentimento, rancori che avete verso Tizio, Caio e Sempronio, le ingiustizie che avete ricevuto, che cos'è che dovrebbe guarirmi? Che cosa potrebbe guarirmi? A volte il sacerdote non sa neanche cosa rispondere. Che spazio c'è nel cuore? Gesù ha compiuto la giustizia, perché tra 10 uno non fa parte del popolo, è un samaritano. Ha versato la decima a Dio della propria fedeltà a lui. E questo è ridondato sulla vita di quest'uomo. La tua capacità di non giudicare e di salvare l'altro deponda è più grande del tuo senso di giustizia o di quello dei farisei e delle persone, no, che si comportano secondo le proprie. Hai la capacità di vedere oltre e di operare oltre, hai il desiderio di vedere prima o poi risplendere la luce di Cristo dentro il volto del tuo prossimo che ora non riesci a proprio a considerare. Questa è una provocazione, ma è anche in sé un invito ad essere guariti, ad accettare questa guarigione, come Naaman nel sito della prima lettura che all'inizio era rimasto un po' sconcertato del fatto che dovesse andarsi a bagnare nel Giordano, cioè un fiume qualsiasi, molto piccolo, ma lui aveva fiumi grandi. Però poi quando se ne va a porta della terra di Israele con sé, perché dice d'ora in poi io non voglio fare olocausti e sacrifici se non al Dio di questa terra, se non al Dio di Israele. Questa è la conversione. Il passaggio cioè da un'abitudine comune che considera le cose con certi criteri al cambiamento che si apre addirittura a un culto nuovo, al riconoscimento del Signore così com'è. E ha un cambiamento anche della mia relazione con lui. Non si tratta solo di abbandonarmi. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu ci hai amati quando noi eravamo ancora peccatori, esclusi dalla grazia e dall'elezione, e ci hai fatto diventare figli. Che siamo figli, il tuo stesso spirito lo attesta. Anche quando siamo lontani, anche quando abbiamo peccato, noi sappiamo di essere tuoi figli. Sappiamo di essere resi degni del tuo perdono, della tua misericordia. Tu che ci hai fatto a immagine del tuo figlio, aiutaci a guardare al fondo della nostra identità e anche a quella del nostro prossimo. Perché non giudichiamo, perché non escludiamo, perché tutti portiamo a te, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Mettila al riparo dalle forze del male, quelle occulte o manifeste. Fa che la tua Chiesa si immoli volentieri per la salvezza degli uomini in questa epoca. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che abbiamo offeso e per quelli che ci hanno offeso. Mettici al riparo dallo scherno dei nostri nemici, ma aprici il cuore al perdono e alla misericordia. Il giorno in cui si avvicinassero a rilanciare le relazioni con noi. Questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che soffrono, ti preghiamo per quelli che stanno soccombendo a causa delle guerre sanguinose che si stanno combattendo in questo tempo. Frutto dell'interesse di nazioni o di popoli senza scrupoli, di un potere che uccide i tuoi figli. Padre Santo, fa trionfare la pace nei luoghi di morte che l'uomo stesso sta celebrando in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Aiutali nel loro intento di cambiare la propria vita. Sostienili di fronte alle difficoltà, non esporli alle insidie e alle seduzioni del maligno. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, risanali da ogni cosa che li turba, guariscili dai malefici, liberali, te lo chiedo per Cristo, Signore.